Eccoci qua, amici ascoltatori, ben trovati. Questo è Scanner, perché il calcio è un palcoscenico e noi viviamo questo spettacolo senza però conoscere molto spesso quello che c'è dietro le quinte. Ve lo raccontiamo qui, c'è in studio Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Niccolò, buonasera.
Che te ne è parso di questa presentazione?
Accidenti e attacco, mi ricorda qualche cosa.
Eh sì, bisogna essere preparati a ogni evenienza.
Bravo.
Allora, oggi una puntata speciale perché andiamo a fare, come dire, un ripasso di tutte le materie, no? E un bel rush finale.
Sì, prima gli scrutini.
Certo. E quindi parleremo di più argomenti diversi tra loro, diciamo che sono stati già trattati, no, nel corso di questa annata di Scanner, a partire dalla Serie C.
L'idea è che sono, non è più che un'idea, la realtà, sono argomenti attuali e soprattutto non... che riguardano questioni che sono in corso di definizione, che non sono state definite e alle quali a nostro avviso è necessario mettere mano, e quindi li ritroveremo, perché la situazione è molto fluida, direi, sotto tutti i punti di vista.
Allora, il primo argomento che andiamo a toccare è quello relativo alla Serie C. La domanda che ci poniamo è: a che punto siamo con questo campionato fondamentale quanto rappresentativo?
Siamo in grossa difficoltà. Quest'anno la C ha vissuto uno scossone, come le dimissioni del suo presidente, che aveva presentato un progetto di riforma per vedere di rilanciare questo campionato, che è un campionato estremamente rappresentativo. È importante perché permette a tutta l'Italia di essere rappresentata in un campionato nazionale professionistico, ma allo stesso tempo è un campionato che vive grandissima difficoltà, perché non gode di particolari incassi. Molte realtà sono piccole realtà, dalla federazione, diciamo dalla Lega, anche attraverso poi quella definita mutualità, arriva davvero pochissimo in Serie C, arrivano pochi soldi. E poi sono comunque tantissimi gli oneri che sostengono questi club. Il calciatore professionista, lavoratore, e quindi ha la sua busta paga, il cui netto è rappresentato anche da un lordo altrettanto importante in termini di versamenti previdenziali ed IRPEF, per cui il carico delle società anche per calciatori al minimo federale, che non si sa quanto riusciranno a giocare, che apporto tecnico daranno, certo, comunque un carico significativo che non può essere coperto dagli sponsor. Spesso e volentieri è coperto dal presidente, dalla figura di riferimento, un po' quello che era nel calcio di Serie A di quando tu ancora non eri nato, no? Mm-hmm. Cioè il cosiddetto patron, quello che con la propria azienda gestiva il club e investiva secondo le sue possibilità, a volte andando anche oltre le possibilità. È un calcio però che, nonostante queste difficoltà, Niccolò, è un calcio prezioso, perché è una categoria dove molti giovani che vengono dalle primavere dei club di Serie A, anche dai principali club di Serie A, trovano la loro prima esperienza nel calcio vero, quello non me ne vogliano i ragazzi della primavera, ma insomma non, nel calcio non tra coetanei,
certo.
Ed è prevalentemente la categoria dove si pensa che un giovane che ancora non ha espresso il meglio di sé, non ha compiuto il suo percorso di maturazione, possa avvenire in quella sede. Il problema è che c'è il problema delle seconde squadre e il problema dell'innalzamento dell'età della primavera, che un po' confliggono con questo ruolo della Serie C. Cioè, sì, il grido d'allarme, magari ne parleremo dopo, del commissario tecnico della nazionale circa la mancanza di talenti italiani in Italia, come deve essere curato? Ecco, certo, la Serie C, a mio avviso, può essere una cura interessante. Possiamo pensare di mettere in Serie C le seconde squadre dei club di Serie A, come tanti campionati in Europa fanno, che potrebbe diventare, diciamo, una sorta di percorso di intermedio, una contesto di decantazione del calciatore in attesa della sua maturazione. Questa cosa un po' confligge con l'idea di innalzare, che è un'idea che è realtà, di innalzare il limite d'età della primavera fino a 20 anni, perché è chiaro che anche in quel contesto lì si vorrebbe dare più tempo ai giovani.
Allora, il tema della Serie C lo riprenderemo tra poco, anche quando parleremo della nazionale, la mancanza appunto di italiani, di giocatori, come tu dicevi, giovani bravi. Un'altra tematica che è stata trattata quest'anno ed è molto interessante è quella relativa al confronto tra due campionati che sono ovviamente tra i massimi in Europa, la Premier League e la Serie A. Diciamo che non è un mistero che la Premier League stia padroneggiando, il Manchester City è in finale di Champions League, ma comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante inglesi appunto arrivare fino in fondo, soprattutto al torneo più importante. Sono davvero due mondi diversi quelli che riguardano la Serie A e la Premier League?
Allora, dal punto di vista imprenditoriale sicuramente sì, e dal punto di vista imprenditoriale la Premier League è troppo avanti, riesce a fatturare importi al momento impensabili per la Serie A, per la loro capacità di unirsi. La Premier League vede, diciamo, riconoscersi tutti i club, non ci sono club che tirano l'acqua al proprio mulino e le frange come vediamo noi nella Lega di Serie A. La Premier League è persuasa interamente della forza e dell'efficienza di questo prodotto. Non è questa la sede, ma sono anni che a Scanner diciamo che la stessa suddivisione dei proventi dei diritti televisivi in Premier League è molto più democratica, e sono stati bravi a esportare questo prodotto. Hanno fatto, diciamo, anche una certa selezione per gli stranieri, che dovevano essere comunque dei nazionali, quindi hanno messo dei paletti anche per la qualità dei calciatori che vengono da fuori, anche se devo dire in Premier League adesso sono quasi tutti forestieri, no?
Sì.
E sono stati bravi anche nel prevedere prima degli altri l'apertura verso il calcio occidentale da parte di mondi come il sud-est asiatico, l'Asia in generale, che sono dei grandissimi fruitori del prodotto. È un prodotto riconoscibile e sicuramente l'Italia da questo punto di vista è, come dire, in affanno, nel senso che di strada da fare ce n'è tanto. Non dico che è una tavola rasa, ma non dovrebbe essere particolarmente difficile fare meglio di quello che è stato fatto fino adesso. Sotto il profilo tecnico invece potremmo dire che le cose un pochino cambiano, perché quest'anno, anche se potremmo fare una puntata cercando di capire com'è possibile che l'Italia, che ha fallito per così tanto tempo a livello di club in Europa, quest'anno ne abbia portate così tante fino alla semifinale.
Questo è interessante.
Secondo me dipende da caso a caso, però il minimo comune denominatore è che a parte il Milan, direi, e in parte l'Inter, sono tutti club che le partite se le sono giocate fino alla fine, senza risparmiarsi, con un'intensità totale, che è un po' una caratteristica che era mancata ai club italiani fino a questo tempo, no? Noi siamo abituati un po' a giocare, a impegnarci a seconda dell'avversario. Adesso si sta cominciando a capire che in Europa, anche se l'avversario è tecnicamente inferiore o è supposto inferiore, comunque ti darà battaglia fino al 94esimo, al 95esimo, l'intensità sarà altissima, e quindi questo privilegia chi entra subito in questo, sì, in questo ordine di idee. Però voglio dire, i risultati le italiane lo stanno raggiungendo, e poi questo lo dico io sono stato tra quei bambini che si appassionavano a vedere sulle TV private degli anni 70, fine 70, il calcio inglese, che era un calcio molto più, come dire, semplice, alla vecchia maniera, un po' quello che è espresso ancora dalla Championship, ma aveva un fascino davvero straordinario, un fascino particolare. Eravamo attaccati alle squadre, alle maglie. Ieri con un coetaneo ricordavamo la maglia del Coventry City e la squadra di subbuteo del Coventry City, che sono cose che sono rimaste con noi. Però io tutta questa grande differenza tecnica io non la vedo, cioè se lo facciamo per il City, ma il City è una squadra costruita sì, con una disponibilità economica infinita. Pare che il City alla fine di questa stagione abbia seri problemi, perché per delle infrazioni che sembra che abbia commesso il club per quello che riguarda il financial fair play. Però è, diciamo, un mostro tra virgolette che è stato costruito in laboratorio. Mm-hmm. Va bene?
Certo.
Per quello che è invece la normale espressione del calcio inglese, io al di là dell'intensità che prenderei e la capacità di rigenerarsi in brevissimo tempo anche attraverso un modo diverso di allenarsi e anche un numero inferiore di infortuni, se vogliamo, però poi tutto sommato direi che non abbiamo nulla da invidiare. Abbiamo da prendere il meglio dalla tradizione inglese anche sul campo, ma sotto il profilo tattico, non solo tattico, anche sotto il profilo tecnico, la scuola italiana penso rimanga ancora una delle migliori, e anche la Serie A esprime un buon calcio, anche se tu non sei d'accordo.
Io non sono d'accordo, ne parleremo dopo, però hai parlato praticamente della globalizzazione di fatto, perché in effetti poi la Premier League è un campionato pregno tra virgolette di forestieri, ma anche la Ligue 1, la Bundesliga. E allora qual è il rapporto che c'è oggi tra lo scouting proprio e la globalizzazione?
È fondamentale, il calcio è cambiato in poco più di 10 anni. Siamo passati dalle cassette VHS dove si selezionavano le immagini migliori o le partite dei calciatori.
L'ho assaggiato un po' anche io, di VHS.
No, questo non ci credo, ti vedo. Però ora il calcio è visibile ed è giocato anche a buoni, a volte ottimi livelli in tutto il mondo, e quindi l'offerta del calciatore è diventata sconfinata. Calciatori bravi ci sono da tutte le parti, bisogna avere la capacità di saperli individuare e saper anche riconoscere la possibilità di un facile adattamento. E poi dipende sempre, si dice sempre, no, ma questo calciatore si adatterà al calcio italiano. È vero che prima c'erano dei paesi che facevano fatica, per esempio prima, sto parlando degli anni 80, gli inglesi e gli spagnoli nel calcio italiano, che era del livello primario, certo, va bene, facevano davvero fatica per ritmi, per cultura. Però adesso francamente vedo una grandissima capacità di adattamento, perché il calcio si è livellato molto proprio grazie alla globalizzazione. Grandi calciatori appartenenti a tutte le nazionalità, a tutte le tradizioni e culture sportive si sono trasferiti un po' in tutti i campionati, quindi un po' quello che era la conoscenza di ogni singolo paese poi è stata condivisa, e questo ha creato questo livellamento, per cui lo scouting è fondamentale nella globalizzazione. Lo scouting è così come è fondamentale che un club sia attrezzato adeguatamente. Prima c'erano, ci sono ancora, no? I corrispondenti, cioè si creava una rete di scout sul globo terrestre, del Sud America, Centro America, il tuo punto di riferimento. Però in realtà ci sono anche club che arrivano a vedere questi giocatori attraverso semplicemente delle piattaforme, li studiano. Ci sono club che i calciatori li acquistano senza averli magari visti mai dal vivo, e quindi è un lavoro fondamentale. Direi quello dello scout adesso è di importanza strategica per la stessa sopravvivenza del club, non solo per il campionato che farai.
Sì, sì, indubbiamente. Poi noi abbiamo parlato di scouting, dunque di calciatori, in questo caso di giovani prospetti, però ogni calciatore chiaramente deve rapportarsi alle varie partite, all'importanza e soprattutto al peso che hanno certe partite, così come gli allenatori, no? C'è proprio quello che noi chiamiamo un aspetto mentale. E per diciamo approfondire al meglio il tema di cui adesso ho parlato, abbiamo con noi in diretta un graditissimo ospite. Saluto Pasquale Marino, salve mister.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Mister, grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Vorremmo affrontare con lei la questione dell'aspetto mentale, ma in questo caso per aspetto mentale intendo anche dalla comunicativa. Quanto è importante la comunicativa di un allenatore con la squadra? Perché abbiamo assistito, questo diciamo è un refrain mio per tanti anni, a considerare di grande livello alcuni allenatori che però con i propri calciatori parlano poco o niente.
Ma io sono sempre dell'avviso che bisogna avere un rapporto, diciamo, di comunicazione quotidiana col gruppo, perché secondo me è fondamentale rendere partecipi tutti del progetto che si porta avanti, e quindi secondo me la comunicazione non solo dell'allenatore ma tutto lo staff è di un'importanza vitale, straordinaria, per cui mantenere le distanze dai giocatori è sempre relativo, c'è il rispetto del ruolo, però secondo me bisogna cercare di avere un dialogo, rapportarsi negli spogliatoi sempre, metterli e responsabilizzare quotidianamente il gruppo.
Lei mister saprà sicuramente che a livello anche dei settori giovanili ci sono allenatori che ai bambini o ai ragazzini non spiegano le loro scelte, e quindi questo direi che è un trend che probabilmente dovrà essere cambiato. Ma crede che possa funzionare? A volte si dice che il coach e l'allenatore in seconda possano avere due ruoli diversi, no? Anche per dare magari più autorità all'allenatore, diciamo all'allenatore in prima. Spesso e volentieri è il secondo quello che parla di più e magari diventa il più confidente dei calciatori. Lei crede che questo binomio impostato così possa portare dei frutti? Porta dei frutti di solito?
Ma io credo di sì. Nel mio staff ho un allenatore, un collaboratore che è da 20 anni in pratica quasi, che con me, che serve un po' da ammortizzatore, diciamo, come si suol dire, tra la squadra e l'allenatore c'è un collaboratore che magari c'è un rapporto più confidenziale col gruppo. Magari se un giocatore deve chiedere qualcosa o un permesso, o magari prima sonda col collaboratore per ottenere qualche obiettivo, insomma sono cose che secondo me mi sembrano la normalità, ecco, così secondo me.
È così che deve funzionare, un giocatore deve sapere con chi parlare o deve avere questa possibilità.
Parlare non significa, no, che ogni scelta che uno fa deve spiegare il perché,
certo,
rimane fuori un ragazzo o meno. L'allenatore è pagato per scegliere, deve fare la formazione, e non è che in quel momento vede una cosa in una maniera, non è che poi ogni volta che cambia 4-5 giocatori deve andare a dire, sai, oggi non giochi perché c'è vento e preferisco uno che sa giocare meglio.
Certo. Cioè,
sono scuse, è normale che se poi un giocatore sta fuori per diverso tempo, l'importante è che l'allenatore sia disponibile al dialogo 24 ore su 24 ore. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, è chiaro che l'allenatore è sempre a disposizione a dare delle spiegazioni, tra virgolette. Poi è chiaro che bisogna dire sempre quello che uno pensa, la verità, perché sappiamo bene che i ragazzi sono abbastanza intelligenti da capire che se uno dice, per giustificare una panchina di un calciatore, dice delle fesserie, tra virgolette, no? Per cercare,
certo,
di camuffare. Bisogna essere sempre diretti, sempre dire quello che si pensa.
Mister, allenatore e staff, ci sono allenatori vincenti che sono abituati a gestire le scelte in maniera del tutto autonoma. Ci sono invece allenatori altrettanto vincenti che hanno l'abitudine, vincenti o comunque che ottengono i risultati prefissi, che condividono con il proprio staff, creando un vero e proprio contraddittorio, ascoltando il pensiero dell'allenatore in seconda, degli assistenti. Lei a quale delle due diverse impostazioni crede di più? E quale ha messo in pratica lavorando?
Io credo che bisogna anche confrontarsi con lo staff, confrontarsi, poi chiaramente le scelte le fa l'allenatore, e se è convinto di una certa cosa è normale che anche lì bisogna rendere partecipe lo staff. Se ci sono 4, 5, 6 persone nello staff, è giusto che si parli fra loro all'interno del gruppo di lavoro, per cui mi sembra scontato che si debba, chiaramente uno se ha qualche dubbio magari si confronta col collaboratore, però ripeto, mi sembra una cosa normale, che poi si scelga le formazioni o i problemi si debba prendere in prima persona l'allenatore, però se no a cosa servono i collaboratori?
Ecco, visto che abbiamo in diretta Mister Pasquale Marino, io volevo andare a toccare un tema comunque del quale abbiamo parlato anche in precedenza, cioè quello legato agli infortuni, no? Diciamo, in Italia e in Europa, no, si giocano tante partite, ci sono allenatori come Sarri che si sono espressi anche in maniera abbastanza netta sul fatto delle tante partite. Certo è che un calciatore, pur guadagnando tanti milioni, si può dire quello che si vuole, fare populismo, ma è un essere umano, è un fisico, no? Che non può raggiungere una certa intensità. Però magari in Premier League, pur giocando tante partite, ci sono meno infortuni. Questo, insomma, dal mio punto di vista mi sembra di riscontrarlo. Volevo anche capire cosa ne pensa il mister proprio sul tema legato agli infortuni e all'intensità in allenamento, magari le partite, cos'è che provoca questi infortuni così soventi?
Ma io, appunto, probabilmente sarà questo, si gioca tanto, si gioca un'intensità maggiore. La cosa bella è, io mi sento spesso, no, con De Zerbi che allena il proprio in Premier League, e praticamente hanno una mentalità tutta diversa, tant'è che lui si è dovuto adattare, perché lì se noi giochiamo 3 partite in Italia alla settimana, ecco, la domenica giochiamo e lunedì chi ha giocato fa allenamento di scarico, così gli altri lavorano un po' di più. In Inghilterra loro sono abituati da sempre, la domenica giocano, il lunedì il centro sportivo è chiuso, non lavora nessuno, rigiocano il mercoledì, il giovedì è tutto chiuso, per dire, e nonostante questo, che lavorano meno, tra virgolette, gli allenamenti sono sempre a intensità maggiore, come dite voi, come statistiche. Gli infortuni magari sono anche inferiori, non lo so questo, però noi cerchiamo di curare più i particolari in questo senso, magari lavoriamo di più, però io vedo le partite in Inghilterra che sono sempre a ritmi intensi. Poi per quanto riguarda le tante partite, è vero che si giocano tante partite, adesso fra l'altro da qualche anno che ci sono 5 campi, cioè il 50% dei giocatori di movimento possono essere cambiati, sicuramente questo agevola di più la squadra e le squadre più forti economicamente, che hanno obiettivi di vincere, perché sono in grado di avere più di 20 giocatori, 24 giocatori più o meno sullo stesso livello, mentre in altre squadre fanno un po' più medio-bassa classifica, così fanno più fatica ad avere un equilibrio, una competizione interna di grandissimo livello. Ecco, ci sono magari i 15-16 titolari, gli altri un po' meno, per cui credo che si possa arrivare al punto di poter gestire con queste partite il gruppo che si ha a disposizione. Ecco, quindi questo per quel che riguarda le tante partite che si disputano.
Mister, è possibile che in Italia i nostri allenamenti non siano volti effettivamente a riprodurre l'intensità della partita? Cioè, parlando con alcuni suoi colleghi anche in passato, è venuto fuori che gli allenamenti magari in Inghilterra sono delle vere e proprie simulazioni della gara, con tutti i rischi che questo comporta, no? Noi siamo abituati invece a fare la partitella, prima era del giovedì, prima che dello spezzettamento delle gare, e si, magari si giocava contro la primavera, quelli della primavera si diceva: oh, andate piano, no, occhio a non tirare le pedate. E quindi praticamente queste partitelle si traducevano in un allenamento piuttosto blando, sì, un confronto ma su livelli bassi. È possibile che tutto questo dipenda anche dal fatto che in Inghilterra effettivamente gli allenamenti sono una riproduzione sotto tutti i profili della partita?
Ma questo, io credo che da un certo punto di vista, se stiamo parlando di intensità, io credo che ormai anche in Italia lavoriamo forse molto di più rispetto all'Inghilterra. Non lo so, loro sono abituati in una certa maniera, però noi in Italia credo che abbiamo un livello anche superiore dal punto di vista tattico, perché in Inghilterra sono abituati a lavorare anche meno dal punto di vista tattico, come dicevi, magari fanno sempre partite, simulano le partite, però dal punto di vista tattico credo che
sicuramente noi vanno anche più sull'uno contro uno.
Sì, accettano anche l'uno contro uno sempre, da sempre, perché noi come mentalità magari cerchiamo di soprattutto in fase difensiva, di creare sempre le diagonali dei terzini per creare una superiorità numerica. Se hanno due attaccanti, noi con le coperture preventive cerchiamo di avere sempre tre giocatori, loro invece accettano i due contro i due centrali. Hanno un'idea diversa da quello che noi esprimiamo come concetti di gioco, come tattica. Ecco, però io credo che gli allenatori italiani dal punto di vista tattico sono di gran lunga superiore, e credo che lavorino molto a intensità massimale. Ecco, perché ripeto, è normale che devi dare recuperi se fai tante partite, però gli allenamenti credo che ormai c'è un'intensità adesso con tutte le tecnologie che ci sono, addirittura tu in campo con il GPS sai in tempo reale che se uno ha ottenuto quello che voleva dall'allenamento. Insomma, ci sono tante particolarità che aiutano sicuramente a trovare sempre la migliore condizione. Però ripeto, il concetto è anche quello che dicevo prima, che avere l'organico, diciamo, di un certo spessore, di un certo livello, avere la fortuna di avere meno infortuni possibile, perché a volte gli infortuni possono essere muscolari, ma a volte possono essere traumatici e si perdono giocatori importanti, quindi sono tante dinamiche che possono determinare periodi di flessione o meno.
Mister, le faccio due domande prima di salutarla, ma sono tutte insieme. Per diventare calciatore, ora ci si sposta su un'altra professione, quanto è importante la testa? E poi, da allenatore, preferisce avere una squadra con soggetti con una forte personalità, con tutto quello che comporta, o un 11 composto da soldati pronti e disposti a buttarsi nel fuoco per lei?
Ma io dico che avere gente di grande personalità aiuta anche dentro il campo. Quindi io nella mia carriera ho allenato squadre che hanno bisogno sempre di essere guidate soprattutto dall'allenatore, con meno leader anche in campo come personalità. E ho avuto anche la fortuna di allenare giocatori come Di Natale, come Quagliarella, come questo Gilardino, come Palacio, come Andanovic, e io con questi, magari con tanti di questi ancora oggi mi sento. Quindi secondo me basta essere sempre chiari e sempre diciamo, si riesce, perché sono abbastanza gente di quel livello, se arriva a giocare magari anche in età avanzata a certi livelli significa che hanno un'intelligenza oltre che le qualità tecniche e fisiche per andare avanti, per cui io mi sono sempre rapportato bene con tutti, perché ripeto la chiarezza, l'onestà è fondamentale, far capire le cose nella gestione del gruppo è troppo importante, ecco. Quindi non ho mai avuto screzi con qualcuno di questi ragazzi che ho elencato, il rapporto sono sempre, quando uno è onesto e dice le cose come stanno viene apprezzato, quindi si mantiene un rapporto. È normale che dipende le squadre e le pressioni che ci sono nelle squadre che alleni. Firenze è una piazza particolare, una piazza ambiziosa e magari c'è un po' di pressione perché cercano, vorrebbero tutti arrivare sempre nelle prime posizioni, e comunque la Fiorentina soprattutto quest'anno credo che stia facendo bene, c'è il rischio di chi fa due finali, diciamo così, nel suo campionato e può migliorare ancora la posizione in classifica, quindi credo che anche dal punto di vista del gioco, a parte qualche flessione che ci può stare durante l'arco dell'anno, siamo un po' andati fuori tema, però era importante dire che la Fiorentina quest'anno ha fatto bene.
Mister, grazie infinite, l'abbiamo portata un po' su temi meno usuali, ma
abbiamo filosofeggiato.
No, con Scanner, questa è una trasmissione di approfondimento, cerchiamo di andare un po' dentro anche la professione, le dinamiche, perché poi sono quelle che determinano i risultati, no? Grazie davvero e alla prossima volta.
Alla prossima.
Grazie mister, a presto. Allora, prima di andare a toccare un tema a me molto caro, sul quale mi farò detonare, parliamo magari anche un po' delle professioni del calcio legate ai numeri e chiaramente la loro importanza, caro Giulio.
Sì, il calcio adesso si sta tecnicizzando, forse in maniera eccessiva, a volte mi viene da sorridere quando allenatori vincenti stanno col taccuino in campo, ma capisco anche possa essere utile, perché magari ti segni a che minuto ti è venuto in mente una cosa e poi rilavori durante la settimana, no? Perché io penso per esempio che Sarri faccia questo, no?
Sì. Ecco.
Meno li capisco quando il secondo o l'assistente all'ingresso in campo del sostituto gli fa vedere la posizione in campo, ecco lì lo trovo più particolare. Però al di là di questo, sicuramente il calcio si sta muovendo anche su quelle che sono le statistiche, e si muove sulle statistiche sia per affrontare un avversario sia per acquistare un calciatore. Ora c'è un bellissimo film che tutti dovrebbero vedere, gli appassionati, anche se parla di baseball, è Moneyball con Brad Pitt, su due modi differenti di fare scouting, no? Cioè di vedere il professionista dal vivo in base a quello che fa, o analizzarlo in base a quelli che sono i dati statistici. È chiaro che il baseball si presta ovviamente più del calcio a essere ridotto all'aspetto statistico, e su questo aspetto statistico sono cresciute, adesso ci sono a Coverciano i relativi corsi di formazione da parte del settore tecnico, della figura dello scout e anche del match analyst. Ma lo stesso scout a volte ha un approccio quasi matematico nei confronti della prestazione del calciatore, l'impostazione della squadra, E lo vedete, perché sono sempre più frequenti le statistiche anche alla fine...
Dici molto algoritmico.
Alla fine di una gara è venuta fuori quella, la statistica del primo tempo del City ieri con il Real Madrid, anche sì, se sì. È stata una partita inusuale sotto l'aspetto che aveva giocato benissimo e sotto tutti i profili soltanto una squadra, l'altra era rimasta nella propria tre quarti, ma anche lo studio dell'avversario, sapere chi si incontra, con chi gioca, che statistiche ha, se hanno un centrale che salta, che viene a saltare sui calci piazzati. Addirittura ci sono allenatori come Bielsa che hanno l'abitudine di studiare vita, morte e miracoli di ogni singolo avversario della squadra avversaria del turno successivo. Proprio le caratteristiche, scelgono i propri difensori magari in base a tutte quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti. Sono professioni che sono in forte espansione, tanto che alcuni club si dotano di match analyst a prescindere da quello che magari fa parte dello staff dell'allenatore, e magari che l'allenatore vuole portare con sé, perché sono delle figure che sono sempre più importanti. Ormai è diventata una prassi avere una radiografia completa di tutte quelle che sono le caratteristiche degli avversari, ma anche le caratteristiche della tua squadra, quindi non solo e questo fa parte di un altro ramo completamente di cui non stiamo parlando, quelle sono le condizioni atletiche e il livello delle prestazioni sì. che si raggiungono, però adesso sanno anche se una squadra è in forma o no, se va verso una flessione, insomma, quindi hanno un ritorno immediato, ma anche su quelli che sono le statistiche vere e proprie dei propri calciatori, ecco, anche per migliorarle sicuramente, permette anche di lavorarci in maniera più specifica.
Allora, tutte queste cose, no, anche delle quali abbiamo parlato, contribuiscono, a mio avviso, a rendere il calcio sempre più meccanico, e questo è un assist che mi serve per andare a trattare il prossimo tema, che è lo sport che perde giovani tifosi, no? E le motivazioni. Ora, io non mi prefigo di essere giovanissimo, 24 anni, quasi 25, e credo di essere anche poco indicativo da quel punto di vista, perché parto con l'idea di fruire le partite dal primo all'ultimo minuto. Poi quello che succede è un altro discorso. Io sono andato a vedermi il derby Inter-Milan in semifinale di Champions League e devo ammettere che è stata una partita noiosissima, ok? Proprio dal punto di vista del gioco. Come mai?
Allora... Le risposte sono tante, parto dall'ultima. È raro che le semifinali, quarti di finale, semifinali e finali di una competizione molto importante offrano un grande spettacolo. Abbiamo avuto la fortuna recentemente di vedere la finale dei mondiali,
bellissima,
Argentina sì. E Francia, ma che è stata una partita assolutamente straordinaria, dove le squadre poi a un certo punto si sono affrontate a viso aperto e hanno fatto leva su quelli che erano i loro campioni e hanno giocato la battaglia senza eccessivi tatticismi, no? Però normalmente la posta in palio e la tattica che questa richiede comporta che le squadre si affrontino più per non perdere. Quante sì. Partite, quando si parlava del livellamento anche a livello globale,
ecco, esatto.
Ha portato che i campionati o le squadre appartenenti a campionati che prima se la giocavano liberamente fino alla fine, adesso invece facciano tremendamente tanti calcoli. Se te vai a vedere anche statisticamente, non le ho confrontate, ma me ne ricordo diverse di partite già in ambito europeo estranee alle squadre italiane finite con un pareggio e con la partita risolta ai rigori. Questo significa che la tattica prevale e la paura di perdere prevale sulla possibilità di, o la volontà di voler contare sulle proprie capacità.
E il dato di fatto è che il calcio perde sempre più giovani spettatori.
Ma il calcio perde più giovani spettatori non perché esprime un livello qualitativo minore. Il calcio perde, il calcio, l'NBA, quindi anche gli sport professionistici americani, quindi il calcio perché è a casa nostra, ma se si andasse a parlare in America di NBA o di football, il problema esiste lo stesso, ma il problema è culturale e generazionale. Tu, anche se non ti professi un giovanissimo, appartieni a una generazione che si annoia molto rapidamente e che ha bisogno di passare da un contenuto a un altro il possibilmente più breve possibile e migliore possibile. Da questo punto di vista, paradossalmente, caro Niccolò, il fatto che cerchiate sempre il meglio, anche se in un tempo minore, farà sì che l'offerta dal punto di vista qualitativo debba essere crescente. Quindi è esattamente il contrario per me, ovviamente, non è che sono depositario della verità, è esattamente il contrario di quella che è stata la tua impressione, ma perché si sta parlando su due piani diversi.
Certo.
Però il giovane difficilmente adesso segue in televisione una partita per 90 minuti, a meno che non sia la tua squadra del cuore.
Sì, 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 chiaro.
E la larghissima, se non quasi irrefrenabile diffusione dei social ha portato la tendenza quasi naturale ora a cercare di avere subito qualcosa di bellino da vedere, di scrollare, di cercarne un altro. E questa impostazione poi, se la porti su uno spettacolo sportivo che ha una certa durata,
sì,
va bene, fa sì che il disinteresse arrivi con una certa rapidità. Quindi questo è il motivo per cui probabilmente le leghe di tutto il mondo dovranno cercare di far rimanere agganciati i giovani attraverso qualcosa di accattivante su quello che sono i social, una partecipazione diversa quando si è lontani dallo spettacolo, e rendere un vero e proprio spettacolo la partita, per cui attraverso gli show, attraverso qualcosa di interessante, dico io probabilmente anche attraverso il gioco effettivo, per cui l'eliminazione dei tempi morti il più possibile. E questo è un argomento molto interessante, perché sicuramente il calcio, come tanti altri sport che si sta evolvendo, direi quasi alla fase finale la sua evoluzione da sport a spettacolo, da questo punto di vista ha grandissimi margini.
Ecco,
magari piacerà meno ai tradizionalisti,
sì,
come me,
ma anche come me.
Ecco, vabbè, allora a questo punto di vista sei un vecchio.
Sono un vecchio, sì, sì, ma lo rivendico. Tra l'altro, questo è un tema anche molto ampio e, se vogliamo, più grande pure del fatto che mancano magari giocatori bravi, soprattutto in Italia, no? Il fatto che ci siano tante squadre italiane in fondo alle competizioni europee è poco indicativo, dicevamo anche prima, dello stato di salute del campionato italiano. E ecco, proprio questo è il tema da trattare magari in un flash, così poi dopo andiamo anche dal nostro prossimo ospite.
Ma io direi di coinvolgerlo subito, se
ecco,
possibile.
Quindi tra pochissimo avremo anche il nostro prossimo ospite per parlare sia della mancanza di giocatori bravi, proprio a partire dalle giovanili qui in Italia, e sia poi della figura del procuratore, con anche corredate le riforme che ci sono state, no, da parte della FIFA ultimamente. Intanto partirei dalla mancanza di giovani italiani in questo momento storico più di sempre.
Ma nel corso di una puntata di Scanner io ricordo di aver elencato un numero significativo di giovani che hanno un numero altrettanto significativo di partite giocate, di presenze ad alto livello, che non hanno fatto parte delle convocazioni del CT della nazionale.
Sì, sì.
E che quindi, dal mio punto di vista, ora a parte il discorso di un mini blocco Lazio di Zaccagna,
Zaccagna ci pensavo anch'io.
Ci sono sicuramente un discreto numero di calciatori italiani bravi, giovani, che magari abbiamo preferito relegare o comunque mantenere anche nell'under 21, anche in un altro paese probabilmente giocherebbero nella nazionale principale. Questo è un tema, è una scelta, e direi è anche un po', dal mio punto di vista, una strategia del commissario tecnico a giustificazione di quello che è stato un insuccesso che ad oggi, almeno per me, è davvero insopportabile. Se penso addirittura che l'Italia non ha partecipato agli ultimi due mondiali,
appunto,
me l'avessero raccontato da bambino, io non ci avrei creduto, avrei pensato ad una cosa davvero impossibile a realizzarsi.
Allora, legato appunto a questo, c'è poi anche il tema relativo alla figura dell'agente e le riforme FIFA. Noi andiamo a coinvolgere nella nostra chiacchierata anche Oscar Damiani. Ben trovato.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie Oscar di essere con noi. Io vorrei fare un passo indietro. Ma allora, ce li abbiamo i giovani bravi in Italia oppure no? O si sta come dire, cercando di trovare un problema che francamente non esiste?
No, il problema esiste perché avete detto bene voi, insomma, la nazionale ha avuto un periodo molto duro, molto difficile, con risultati, insomma, parte l'europeo piuttosto scadenti. Adesso il motivo, se perché i giovani italiani non giocano, il perché è difficile. Certamente vado a vedere le primavere e anche l'altro giorno ci sono due italiani per squadra in media. Certo che questo non aiuta, però è capire se gli italiani non giocano perché non si riescono a far crescere o perché francamente, cioè, non so, è una difficoltà. I giovani giocano poco a pallone, fanno altri sport, non so, giocano a paddle, giocano a tennis. Il tennis va forte, il calcio invece è un disastro, insomma. C'è veramente, le nazionali giovanili qualcosa fanno, ma alla fine, insomma, no, abbiamo veramente pochi giocatori giovani che giocano in Serie A, e questo è un problema, francamente non so quale sia il motivo, e quindi faccio solo una constatazione.
E da questo punto di vista tu pensi che le seconde squadre potrebbero essere di aiuto? Cioè magari anche i tuoi assistiti che non hanno avuto la possibilità di manifestare tutte le proprie qualità magari alla scadenza dei 19 anni. Se avessero a disposizione un altro paio d'anni per finire di maturare questo e magari confrontarsi non con parietà ma con avversari agguerriti come magari in Serie C ci sono, te pensi che possa essere utile?
Allora tanto vale giocare in Serie C, insomma. Il problema non è che tipo di campionati ci sono, in che campionati giochiamo. Il problema è che non ci sono giovani validi, insomma. Io vado in giro a vedere, non vedo un ragazzo italiano di livello, di prospettive. Qualcuno c'è, sì, qualcuno, ma troppo pochi, insomma, rispetto al passato, insomma, sono pochi i ragazzi italiani che emergono. Siamo costretti ad andarli a prendere all'estero, ripeto, non so quale sia il motivo, ed è difficile anche dire sì, vabbè, facciamo le seconde squadre, ma le seconde squadre, se poi ci mettiamo gli stranieri, cosa cambia?
No, praticamente Oscar ci sta dicendo che secondo lui manca proprio la qualità di questi giocatori. Non sarebbe tanto una mancanza di fiducia da parte dei club.
Ma quelli bravi arrivano, non c'è niente da fare, è che non ci sono quelli bravi, il problema è quello, è a monte, voglio dire.
Ecco, appunto, è a monte il problema. Italiane. Non sono nemmeno le seconde squadre.
No, le squadre italiane non fanno giocare i giovani italiani, ma non ci sono. Se li avessimo li faremmo giocare. Quelli bravi, pochi che ci sono, finiscono con l'andare all'estero perché attratti da da situazioni magari più interessanti anche sul piano economico, e questo è un altro, ma non sono pochi, magari sono tre o quattro, voglio dire, no, però qualcuno se ne va anche dal nostro campionato, rimane di andare a prendere i ragazzi all'estero, come dicevo prima, vado a vedere le primavere, sono tutti stranieri.
Oscar, la FIFA ha formato un nuovo regolamento che vorrebbe imporre agli agenti di tutto il mondo. In questa ottica ci sarebbe una pesante ingerenza su quelli che sono i possibili guadagni da parte degli agenti, a cui si metterebbe un tetto significativo. Tu che cosa pensi di questo?
Problema di percentuali, noi ci possiamo anche adattare a delle percentuali più basse, voglio dire, però ci devono rispettare, ci devono lasciare lavorare, ci devono la possibilità di lavorare, insomma, ecco, se mettono paletti dappertutto diventa un problema. Sembra che gli agenti siano il problema del calcio mondiale, ma non è così, voglio dire. Il problema nasce molto più a monte, voglio dire. Le squadre italiane, non c'è una squadra italiana in mano italiani, tutti stranieri, voglio dire, che non hanno neanche cultura, perché chi arriva dall'America conosce il basket, il baseball, ma il calcio non lo conosce. Poi mettono soldi, li perdono, se ne vanno. Insomma, mettiamo dei paletti alle società, non agli agenti.
No, perché è stato creato, direi falsamente anche, questo mito che la gente potrebbe essere il male del calcio, no? Perché
questa è far ridere.
Quando invece
noi siamo dei comprimari, sbagliano a usare gli agenti tra virgolette, il problema è sempre delle società, non è degli agenti,
ma la categoria non è di comprimari, perché con l'evoluzione del calcio e la globalizzazione del calcio la gente è diventato uno scout, quindi una risorsa importante per i club nel proporre calciatori magari che un club con la propria struttura non avrebbe la possibilità di individuare, non è così?
No, non è così, perché le strutture delle società sono assolutamente in grado di trovare i giovani calciatori in Italia, all'estero. La gente deve gestire il calciatore, deve seguirlo, deve dargli dei servizi, non è mica lui che deve scegliere i giocatori, saranno le società, voglio dire. Certo, noi li proponiamo e poi dopo le società decidono, voglio dire. Se poi dopo decidono male, è mica colpa degli agenti.
No, ma io dicevo nella proposizione magari qualche talento, capisco che le squadre siano attrezzate, però non posso conoscere tutti e magari c'è la possibilità di dare un contributo da questo punto di vista.
Ma no, ma conoscono le società, conoscono tutti i calciatori del mondo, ci sono decine e decine di persone che lavorano per una società e vanno in giro in tutti gli stadi, in tutti i campi di provincia, dappertutto, però poi dopo ci vuole anche l'occhio che magari fosse venuto a mancare.
Oscar, davvero grazie per essere stato con noi, come sempre.
A voi, buonasera.
Grazie, buonasera.
A presto. Caro Giulio, ci sarebbero anche altri temi da trattare, siamo arrivati praticamente in conclusione della nostra trasmissione, non so se però insomma sembrerebbe riduttivo, no, anche andare a parlare un minuto solo di uno dei temi che ci mancano.
Possiamo ricordare che chi ci ascolta potrà ascoltarci anche domani su TMV Radio dalle ore 20, e controllando l'app sarà possibile scaricare il podcast, ma anche vedere se la trasmissione sarà riproposta in replica anche il sabato e la domenica. Questo bisogna sentire il direttore di TMV Radio.
Vabbè, ci informeremo.
Comunque Scanner si può ascoltare domani alle 20 su TMV.
E allora Scanner finisce qui, io ringrazio Giulio Dini.
Grazie a te Nicolò, è stato un piacere, ci vediamo la prossima volta.
Assolutamente, grazie ai nostri ascoltatori, un saluto a tutti.